Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, intervista del Papa all'agenzia latinoamericana Telam, in guerra non si balla il minuetto, si uccide, l'ONU è impotente a fermare i conflitti, il cardinale Pietro Parolin in Congo e Sud Sudan per portare la vicinanza del pontefice, intenzioni di preghiera per il mese di luglio, gli anziani, dice Francesco, siano maestri di tenerezza e speranza per i giovani. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. La guerra è mancanza di dialogo, una crudeltà, non si balla il minuetto, si uccide, lo ribadisce Papa Francesco in una lunga intervista all'agenzia latinoamericana Telam diffusa oggi. Nel colloquio, pubblicato integralmente sul nostro sito Vatican News, anche il bilancio di quasi 10 anni di pontificato, ce lo riassume Antonella Palermo.
Non possiamo tornare alla falsa sicurezza delle strutture politiche ed economiche che avevamo prima. Lo scandisce il Papa, che spazia dalla pandemia alla cura della casa comune, dai giovani all'impegno nella politica, tornando sul grande tema della guerra. Dispiaciuto per un'Africa rimasta senza vaccini, guarda all'Ucraina, ricordando anche le tragedie di Ruanda, Siria, Libano, Myanmar. Una guerra è una crudeltà al giorno, dice, e mette sotto accusa di nuovo il commercio delle armi. Sapersi ascoltare a partire dalla vita ordinaria è ancora il suo appello. Manifesta disillusione per l'operato dell'ONU, impotente, dice, a fermare conflitti. A bilancio del suo pontificato, Francesco afferma di aver raccolto tutto ciò che i cardinali avevano detto nelle riunioni preconclave. Si sofferma poi sulla Chiesa latinoamericana, che ha finito per essere chiesa di caporali. La invita a liberarsi dalla sudditanza ideologica, ringrazia per non essersi mai sentito solo nel cammino, confessa di aver smussato un'eccessiva severità del suo carattere e dice che la vita è bella se si sa aspettare, come fa Dio con noi.
Le udienze generali di Papa Francesco del mercoledì, come di consueto, saranno sospese per tutto il mese di luglio e riprenderanno il 3 agosto, lo riferisce un comunicato della sala stampa della Santa Sede. E inizia oggi e proseguirà fino all'8 luglio la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Il porporato ripercorrerà le tappe del viaggio apostolico del Papa, che Francesco, a causa dei problemi al ginocchio, è stato impossibilitato a compiere. Al microfono di Salvatore Cernuzio, al seguito del cardinale, Parolin spiega con quali sentimenti affronta questa trasferta.
È un viaggio importante che io mi sento davvero onorato di poter andare sia nella Repubblica Democratica del Congo sia poi in Sud Sudan e portare alla popolazione, ai cattolici, ecco, l'affetto del Papa, l'assicurazione che appena le condizioni si presenteranno, soprattutto da un punto di vista di salute, farà lui stesso il viaggio, quindi li incontrerà personalmente e incoraggiarli ad andare avanti nella loro fede, nella loro testimonianza cristiana.
Il Papa le ha detto qualcosa, magari come mandato, prima di partire?
Mi ha detto che era molto contento che ci fosse questa possibilità, che io andassi a rappresentarlo, sapendo appunto che da parte della popolazione, dopo la prima delusione, ecco, all'annuncio dell'impossibilità per lui di viaggiare, era subentrato una grande attesa, appunto perché indicasse una data, e poi anche una preghiera intensa per la sua salute.
Sul viaggio del cardinale Parolin in Sud Sudan si sofferma il vescovo di Rumbek, Monsignor Christian Carlassare. L'intervista è di Francesca Sambatinelli, inviata proprio in Sud Sudan a Rumbek.
Cardinale Parolin arriva in un momento importante, anche se il Papa non ha potuto essere presente con la sua visita pastorale e incontrare le persone, comunque c'è un lavoro da fare nell'incontro con il governo, con tutti gli ufficiali, i ministeri, per promuovere quella pace che è stata firmata ma che va anche vissuta e c'è bisogno di fare dei passi importanti, no? Perché si diventi realtà nel paese.
Lei lo ha appena nominato, a che punto è il processo di riconciliazione in questo paese?
Le istituzioni sono molto favorevoli in questo momento alla pace. Ovviamente le ferite rimangono aperte e il percorso è molto complesso. Delle persone sfollate e rifugiate nei paesi vicini ancora non sono ritornate nei loro territori. I territori sono ancora in molta parte poco sicuri.
In Ucraina, ora dove 18 persone sono morte in un attacco missilistico contro un condominio nella regione meridionale ucraina di Odessa, la NATO resta al centro dello scontro politico tra Casa Bianca e Cremlino, il servizio di Andrea De Angelis.
Sono 2 i bambini morti ad Odessa, 3 feriti sui 30 totali, ma proprio dal Mar Nero per Putin arrivano cattive notizie. Il ritiro russo dall'Isola dei Serpenti rende quasi nulla la minaccia di uno sbarco ad Odessa e questo potrebbe condizionare l'intero conflitto. A conclusione del vertice di Madrid, intanto Biden parla di un evento storico che ridisegna la NATO. Prima che la guerra iniziasse aveva avvertito Putin che l'alleanza sarebbe diventata più forte e annuncia nei prossimi giorni gli Stati Uniti invieranno nuove armi all'Ucraina per $800 milioni. Parole ostili queste per il Cremlino, che accusa la decisione dei paesi della NATO di aumentare gli aiuti a Kiev non fa che aggravare la situazione. L'esercito di Putin sta ancora uccidendo i vostri fratelli e sorelle, continua a occupare la vostra terra, voi state reagendo con coraggio e l'Europa sarà al fianco dell'Ucraina fino a quando sarà necessario. Non ci fermeremo, ha detto poco fa la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parlando in videocollegamento al Parlamento ucraino.
Salvezza, accoglienza, integrazione, il titolo della conferenza promossa dalla comunità di Sant'Egidio stamattina a Roma per presentare alla stampa l'arrivo in Italia di un nuovo gruppo di 95 rifugiati provenienti dalla Libia grazie ai corridoi umanitari. Ad intervenire anche Marco Impagliazzo, presidente della comunità, Carlotta Sami dell'UNHCR e Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, partner dell'operazione di accoglienza. Adriana Masotti.
Sono arrivati ieri notte a Fiumicino 95 profughi provenienti dai campi di detenzione della Libia, dove sono stati vittime di torture e maltrattamenti. Provengono da Sud Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia, Camerun e Siria. In Italia verranno ospitati in diverse regioni. Questa mattina la comunità di Sant'Egidio ha dato loro il benvenuto e ha illustrato l'accoglienza e l'integrazione grazie al modello ormai sperimentato dei corridoi umanitari. Alla conferenza c'è aria di festa, ma le richieste all'Italia e all'Europa sono tante, come quella di incrementare i corridoi, di aumentare i flussi previsti degli immigrati, necessari tra l'altro al sistema economico nazionale carente di manodopera, o quella di aumentare i ricongiungimenti familiari. Sono 100 milioni oggi nel mondo le persone costrette a lasciare le loro case, c'è dunque bisogno, sottolineano concordi i 3 relatori, di mettere in atto azioni di protezione e assicurare percorsi sicuri di arrivo è essenziale.
Il comitato organizzatore del premio Zayed per la fratellanza umana ha annunciato oggi l'apertura delle candidature per la 4ª edizione del premio, il cui bando è aperto fino al 31 ottobre 2022. Un premio globale indipendente, il premio Zayed, che premia individui ed entità che hanno dato contributi significativi al progresso umano e alla coesistenza pacifica. Il premio è stato istituito in seguito alla firma dello storico documento sulla fratellanza umana. Ed è dedicato agli anziani il video con l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di luglio, diffuso ieri pomeriggio dalla Rete Mondiale di Preghiera. Francesco, parlando in prima persona in spagnolo, invita i coetanei a diventare maestri della tenerezza e ricorda la giornata mondiale dei nonni e anziani da lui istituita, che quest'anno si celebra il 24 luglio. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Noi persone anziane, che abbiamo spesso una sensibilità speciale per la cura, per la riflessione, per l'affetto, possiamo diventare maestri della tenerezza. Papa Francesco, che a dicembre festeggerà 86 anni, parla così a nome dei sempre più numerosi coetanei nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di luglio. Inizia il messaggio collegandosi all'intenzione di giugno e sottolinea che non possiamo parlare della famiglia senza parlare dell'importanza che hanno gli anziani tra noi. Parlando in prima persona, il Papa ribadisce che non siamo mai stati tanto numerosi nella storia dell'umanità, ma non sappiamo bene come vivere questa nuova tappa della vita. Per la vecchiaia ci sono molti progetti di assistenza, ma pochi progetti di esistenza. E per portare in questo mondo abituato alla guerra una vera rivoluzione della tenerezza, noi anziani abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle nuove generazioni. I nonni e gli anziani, conclude, sono il pane che alimenta le nostre vite, la saggezza nascosta di un popolo, per questo è bello festeggiarli e ho istituito una giornata dedicata a loro. Preghiamo per gli anziani che si convertano in maestri di tenerezza, perché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza e responsabilità.
È tutto per questa edizione. In conclusione di giornale, la redazione italiana di Radio Vaticana, Vatican News, dà il benvenuto a Lea, figlia del collega Patrizio Ciprari, e di Sissi auguri a tutta la famiglia. Da Daniele Giorgi in regia e da Michele Ravieri in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata sulle frequenze della Radio Vaticana.